www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione degli ottobre, parte seconda, è puntata numero 13. E le donne e il soldato passano agli insorti. Arrendendosi alle ragioni di Krasnov, Kerensky rinuncia al progettato riposo, si congeda dal suo cognato e affronta i passanti ostili raccolti attorno alla sua lancia. Facendosi largo a spintoni, Kerensky e in seguito salgono in auto e si allontanano a tutta velocità. Ore 19. Il CMR ha dato ordine al reggimento Pavlovsky, rinforzato da plotoni di guardie rosse, di prendere d'assalto la sede dello Stato Maggiore, costituita da due edifici color ocra uniti tra loro dall'arco rosso, un arco di trionfo di stile romano sormontato da un bel gruppo statuario di bronzo che rappresenta il carro di Marte tirato da 6 cavalli. C'è solo un velo di sentinelle a proteggere l'edificio dello Stato Maggiore e il grosso delle forze governative è concentrato nella difesa del palazzo d'inverno. 19:15. Un colpo d'arma da fuoco dà il segnale dell'assalto. A centinaia gli uomini del CMR fanno ressa sotto l'arco per poi riversarsi negli edifici. Gli Junkers sparano sugli attaccanti. L'occupazione dello Stato Maggiore viene compiuta con una rapidità fulminea. Le sentinelle si arrendono. Gli ufficiali lasciano che gli uffici siano invasi senza tentare alcuna resistenza. I cannoni non hanno sparato. Gli allievi ufficiali hanno fatto uso soltanto dei loro fucili sparando al buio contro bersagli distanti 300 metri. Così lo Stato Maggiore, scudo di pietra del palazzo d'inverno, è caduto in mano ai bolscevichi. La dimora di Pietro il Grande, immensa e splendida, è ora in difesa davanti al nemico. Viene ordinato lo scoramento in tutto il palazzo. Il governo si riunisce intorno a una sola lampada schermata da un giornale che è stata posta sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il riflettore dell'aurora illumina la facciata del palazzo. Il Consiglio Municipale, che ha ricevuto il drammatico messaggio tramite dall'ufficiale nascosto nella soffitta del Ministero della Guerra, tenta un ultimo intervento. Vengono formate 3 delegazioni che si avviano rispettivamente verso il palazzo assediato, Smolny e l'Aurora, per convincere a una tregua sia i governativi che gli insorti. In centro i passanti sono pochi, ma le vetrine sono illuminate e i cinema aperti. Il teatro Maria, c'è spettacolo anche stasera. La Smirnova danza nella Bella Addormentata di Tchaikovsky. Alle 21 una forte detonazione scuote la città. Il cannone dell'Aurora ha tirato un colpo a salve. È l'ultimo ammonimento dei bolscevici al governo. All'esplosione, alcuni curiosi che si erano fermati nei pressi dell'incrociatore si sono buttati a terra tra le risate dell'equipaggio. Il colpo a salve, accompagnato dall'abituale grande fiammata, mette in moto la fantasia della gente. Corre voce che il governo abbia capitolato. La diceria giunge anche alla fortezza di Pietro e Paolo, in mano ai bolscevichi, dove si crede già finita la rivoluzione. La cannonata, che ha risuonato come un tuono al palazzo d'inverno, non è bastata a piegare i ministri della resa, però ha dato il via alla lotta. Da una parte e dall'altra comincia il fuoco di fucileria. Cadono nella notte le prime vittime della rivoluzione di ottobre. A colpo intimidatorio dell'Aurora, tutti i capi rivoluzionari che si trovavano a Smolny corrono alle finestre. Trotsky e Sverdlov insistono perché Lenin dichiari aperto il congresso dei Soviet, ma i socialisti rivoluzionari, sfruttando la loro moribonda maggioranza, cercano di ritardare il rinnovamento della giunta e l'apertura dei dibattiti. Alle prime votazioni i delegati concilianti restano sbigottiti. L'avanzata bolscevica, frutto di un lavoro in profondità condotto tra luglio in poi, è dimostrata dalle cifre. Tra i 675 delegati operai soldati che hanno voto deliberativo, 343, ossia il 51%, sono leninisti. Beh, ore 22. Sul fronte del Palazzo d'Inverno, il marinaio Yeleznyakov approfitta di un momento di calma per andare a parlamentare con il battaglione femminile. Le 138 donne soldate che il cranio rasato e le mollettiere privano di qualsiasi fascino decidono di abbandonare la lotta. Disfatte dall'insonnia e dalla tensione nervosa, le soldatesse passano dalla parte degli insorti, fingendo di tentare una sortita per andare a liberare il generale Alexiev, prigioniero dei russi. Disarmate e inquadrate da soldati del reggimento Grenaderski, vengono accompagnate alla stazione in Finlandia, dove raggiungono il loro campo di Leva Kevo. Ore 22:40. Il congresso panrusso dei Soviet è finalmente riunito. Apre la seduta il menscevico Dan, in divisa da ufficiale medico, che è presidente dell'assemblea. Compagni, dice Dan, dopo aver ottenuto il silenzio dei delegati, il congresso dei Soviet si riunisce in circostanze così straordinarie che il comitato esecutivo non ritiene utile iniziare la seduta con un discorso. Ciò è tanto più vero in questo momento in cui i nostri compagni di partito sono al Palazzo d'Inverno e stanno sacrificandosi per tener fede ad un mandato di ministri conferito ad essi dal popolo. Beh, le sue parole sono accolte da rumori di disapprovazione dell'assemblea che sta prendendo nelle sue mani il destino della Russia. Il bolscevico Avanesov propone che l'elezione del nuovo esecutivo sia fatta in proporzione al numero dei delegati presenti, sollevando vivacissime proteste tra i menscevici, che vogliono invece una rappresentanza proporzionale al numero degli iscritti dei vari partiti. E viene approvata la proposta dei bolscevichi, i quali ottengono 14 seggi nel comitato esecutivo contro i 7 dei socialisti rivoluzionari e i 3 dei menscevici, e l'unico seggio attribuito al gruppetto internazionalista di Gorky. Il congresso applaude il nuovo comitato esecutivo. Il primo a salire sulla tribuna parata di rosso è Trotsky, seguito da Kamenev, Zinoviev, Lunacharsky e Alessandra Kollontai. Lenin è assente. Vuole apparire in aula soltanto quando la lotta, in corso al Palazzo d'Inverno, sarà terminata vittoriosamente per i bolscevichi. Per ora attende in una stanza vicina. Il campanello presidenziale di Dan è passato nelle mani di Lev Kamenev, che annuncia l'ordine del giorno: organizzazione del potere, pace e guerra. Il congresso panrusso dei Soviet è diventato un'assemblea costituente e sono le 23. La fortezza di Pietro e Paolo ha cominciato a bombardare il Palazzo d'Inverno. Non è stato facile mettere in funzione i cannoni. Gli artiglieri della fortezza si erano rifiutati di farli sparare, dicendo che erano privi di manutenzione da anni. E l'unico pezzo in grado di funzionare con sicurezza, dicevano, è un vecchio cannone che ogni giorno spara un colpo a salve per annunciare mezzogiorno. Finalmente, alcuni soldati del poligono marina e qualche artigliere di Smolny hanno accettato di correre il rischio e sono partite le prime salve. Un colpo ha raggiunto la cornice superiore del palazzo d'inverno. I ministri si sono alzati in piedi nella penombra della sala da pranzo imperiale, che serve da sala del consiglio. Nel palazzo dello Stato Maggiore, appena occupato e vicinissimo al palazzo d'inverno, i bolscevici si sono messi al riparo in attesa del segnale d'attacco, che giungerà non appena il bombardamento sarà finito. Il palazzo è un bel bersaglio, ma i cannonieri devono stare attenti a non colpire i loro compagni che sono appostati tutti intorno. È il pian terreno dell'edificio dove è installato un ospedale militare. Un secondo colpo ha raggiunto la facciata nord del palazzo. Una scheggia, ancora calda del proiettile, viene portata ai ministri. Ecco un bel portacenere souvenir per i nostri successori, dice uno di essi con triste ironia. Al rombo dei cannoni di Pietro e Paolo, i delegati del congresso pan-russo dei Soviet si sono precipitati di nuovo alle finestre. Non appena Kamenev riesce a stabilire l'ordine, risuona la voce rauca di Martu, capo dei Menscevici, reso fioco dalla tisi ormai inguaribile. Domando la parola. Martu, il fratello nemico di Lenin, sale sulla tribuna. Compagni, comincia la guerra civile. Si uccidono i nostri fratelli per le strade. Per ragioni politiche e per ragioni di principio dobbiamo discutere urgentemente i modi per evitare questa guerra fratricida. La prima questione che si pone al Congresso è quella del potere e qualcuno sta cercando di risolverla per le strade con la forza delle armi. E il cannone romba di nuovo, facendo tremare i vetri delle finestre a cadenza regolare e suscitando una viva agitazione. Martov prosegue. Occorre creare un potere riconosciuto da tutta la democrazia. Una soluzione pacifica legata alla costituzione di un potere democratico unitario. Martov è applaudito da una larga parte dell'assemblea, ma si alza a parlare il bolscevico Lunacharsky, che risponde con abilità a Martov, dicendosi, anche lui convinto, che è urgente una soluzione pacifica della lotta. Ma Kintchuk, menscevico di destra, rovina il successo di Martov dicendo: è indispensabile intavolare immediatamente trattative con il governo provvisorio. Un complotto armato è stato messo in atto alle spalle del Congresso. www.redigio.it e la storia continua.